Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Radio Popolare, questa è Pubblica. Sono le 11, dicevo, quindi ci sono ancora 4 ore per votare al referendum costituzionale. I seggi saranno aperti fino alle 15, lo spoglio poi delle schede comincerà subito dopo. Vi ricordo, restate sintonizzati su Radio Popolare durante tutta la giornata per avere aggiornamenti sui risultati, sullo spoglio delle schede, commenti, analisi. Noi qui a Pubblica questa mattina ci occupiamo però d'altro. E non è un altro in minore, potremmo dire, perché il caso del Mastro, di questo ci occupiamo stamattina, sta producendo un suo meritato, potremmo dire, clamore. È il caso che travolge il numero 2 al Ministero della Giustizia guidato da Carlo Nordio, il caso che riguarda un uomo importante di partito, il partito della Presidente del Consiglio Meloni, e cioè Fratelli d'Italia, di cui Del Mastro è responsabile giustizia. La Presidente del Consiglio Meloni, di fronte a questa vicenda, si è mossa aggravando il quadro, potremmo dire, se mai fosse possibile farlo. Ha parlato infatti di leggerezza commessa dal suo sottosegretario e si è lasciata poi andare al sospetto dei sospetti, e cioè quello di evocare una manina interessata a far fare lo scoop al Fatto Quotidiano la settimana scorsa. Col passare dei giorni, come ha scritto il Fatto Quotidiano, autore appunto, come dicevamo, dello scoop con un collaboratore come Alberto Nerazzini, che è un noto giornalista d'inchiesta, le uniche manine di cui si è avuta in qualche modo evidenza sono state quelle che hanno firmato quell'atto di costituzione di una società in quel di Biella nel dicembre del 2024 in uno studio notarile, dove si trovavano Del Mastro, il sottosegretario, e tre leader di Fratelli d'Italia del Piemonte, insieme ad un'impiegata legata ad un importante avvocato. Insieme a loro c'era anche una ragazza di 18 anni arrivata da Roma che non era mai stata a Biella, racconta il giornalista Alberto Nerazzini. Il sottosegretario alla giustizia Del Mastro, dopo lo scoop del Fatto Quotidiano, ha replicato spiegando che l'unico legame societario nella SRL Le Cinque Forchette, che gestisce il ristorante Bisteccheria d'Italia, era quello appunto con Miriam Caroccia, la ragazza diciottenne incensurata, e di aver ceduto le quote della società soltanto quando ha saputo di chi fosse figlia Miriam Caroccia. E di chi è figlia Miriam Caroccia? È figlia di Mauro Caroccia, che è un prestanome del clan di Michele Senese, un clan che fa parte della camorra romana. Caroccia padre, a gennaio 2026, viene condannato definitivamente dalla Cassazione proprio per essere stato prestanome dei Senese in quella della capitale. Buongiorno e benvenuto ad Alberto Vannucci. Buongiorno professore.
Salve, buongiorno a voi.
Docente di scienza politica all'Università di Pisa, dirige il Master in Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione, un Master che è arrivato alla 16ª edizione. Allora, professor Vannucci, che cosa ha portato un sottosegretario, secondo lei, un sottosegretario alla giustizia di professione penalista, ad entrare in società insieme ad una ragazza romana che aveva appena 18 anni all'epoca della costituzione di quella società di cui abbiamo parlato brevemente prima? Le leggo, prima che lei mi dia la sua risposta, la risposta caustica che ha dato a questa domanda la responsabile giustizia del PD Deborah Serracchiani, rispondendo ad una domanda della giornalista di Repubblica Gabriella Cerami. Dice Serracchiani: Del Mastro o ci fa o ci è. Questa è l'apertura della risposta di Serracchiani. Un sottosegretario alla giustizia con delega all'amministrazione penitenziaria, avvocato penalista, avvocato della Premier, dice Serracchiani, responsabile nazionale giustizia di Fratelli d'Italia, non può creare una società con una ragazza diciottenne a cui affida il ruolo di amministratrice unica della stessa società senza sapere chi fosse. Professor Vannucci.
Dunque, è una vicenda che se non fosse drammatica, cioè uno spaccato come dire, certe caratteristiche della classe politica italiana sarebbe divertente, come già in passato altre vicende di politici di spicco, di primo piano, che si trovavano intestate a loro insaputa case con vista Colosseo. Anche qui le cose succedono all'insaputa, o meglio, certe situazioni si realizzano all'insaputa di chi pure ricopre ruoli istituzionali che gli permetterebbero di avere ampio accesso ad informazioni e in qualche modo verificare, riscontrare se le persone con cui si entra in affari sono, diciamo, degni di fiducia, per così dire. E qui, come dire, mi verrebbe da rovesciare la domanda. Sarebbe interessantissimo capire dalla protagonista che è rimasta in ombra, la ragazza all'epoca diciottenne, figlia del prestanome del clan senese, quali vantaggi si aspettasse, quali competenze imprenditoriali si aspettasse di trovare in questa combriccola di politici, avvocati penalisti, biellesi, quindi ben lontani dalla sua sfera di azione, era quella sostanzialmente della ristorazione, nell'ambito della ristorazione. Che tipo di competenze imprenditoriali si aspettasse di avere? Non era certo una questione di capitali, perché poi la somma investita era abbastanza modesta, dai quattro, dal Mastro e gli altri, diciamo, fedelissimi in loco. Tra l'altro, alcune figure politiche di un certo rilievo in ambito appunto piemontese. E quindi la risposta credo sia abbastanza ovvia. Dal Mastro portava una, chiamiamola, protezione politica, un alone di protezione politica rispetto a un'impresa imprenditoriale che evidentemente nasceva sulle ceneri del patrimonio sequestrato al padre della ragazza, che era appunto il prestanome, adesso possiamo dirlo perché la sentenza è passata in giudicato, del clan senese, che evidentemente di quella protezione aveva molto bisogno. E lascio immaginare il peso che possa avere per chi opera, come dire, in una zona borderline rispetto alla legalità della propria condotta, alle contiguità con soggetti criminali, l'enorme peso specifico che può derivare dall'avere in società niente po' di meno che il sottosegretario alla giustizia. È un carico da 90 che dà enorme credibilità, enorme valore, enorme peso. Quindi è
Produce
una vicenda surreale, surreale.
e produce questa presenza di un sottosegretario alla giustizia, produce a cascata, credo, un effetto da influencer, no? Da capacità di influenzare diverse situazioni. Perché qui c'è un aspetto, professor Vannucci, che anche senza prendere il codice penale in mano, anzi, diciamo così, teniamolo da parte per un momento il codice penale e le questioni che hanno a che fare appunto con rispetto o meno della legge, quello che emerge da questa vicenda tra i diversi piani, c'è cioè un piano po più politico che quello della idea della politica che può animare persone barra personaggi come quello del sottosegretario alla giustizia del Mastro, e cioè a dire che appunto questa politica che è fatta di capacità di essere influenti e di offrire questa capacità di essere influenti ad altri soggetti, per aprire una pizzeria o per fare qualunque tipo di affare, denota che la politica viene concepita come un mix di queste attività, no? L'attività imprenditoriale nell'esercizio della ristorazione, l'attività politica, l'attività ministeriale, cioè dentro un governo. Sono più piani che in qualche modo si sovrappongono e formano una nuova, questo lo chiedo a lei, ci metto un punto di domanda, una nuova specie di uomo politico?
No, non è nuova, purtroppo. Ne abbiamo conosciute alcune, come dire, manifestazioni già in anni passati. Ha anche una denominazione, si chiama il politico d'affari. Un soggetto che entra in politica e utilizza le leve del potere, per mescolarsi col mondo degli affari in varie modalità. In questo caso, in parte entrando in una società, che in qualche modo dà luogo a profitti, profitti potenziali, e questi profitti sono amplificati, l'aspettativa quantomeno, proprio in virtù del ruolo politico che permette di avere particolari intrature, di portare ospiti prestigiosi, di avere questa rutilante visualizzazione sui social che permette appunto di attrarre clientela, no? Perché diventa un luogo di prestigio, un luogo di attrattiva. È una politica che appunto a dimostrazione proprio pratica di come gli affari si mescolano con quella che dovrebbe essere, come dire, la comunanza di una visione, di un impegno politico. Un tempo, verrebbe da dire, i politici fondavano associazioni culturali, oggi si mettono in società per saldare il loro legame nel fondare, come dire, una società che gestisce un ristorante, che fa affari, quindi, e quindi si ripartisce i profitti. Quindi questi diversi piani che, ripeto, vanno in qualche modo a tratteggiare una figura che già riconosciuto in passato, oggi assume però una veste nuova perché il politico d'affari opera con spregiudicatezza, quindi anche quando gli interlocutori hanno, come in questo caso, una caratura criminale, anche in passato il politico d'affari in qualche modo valuta i pro e i contro. E la dimensione politica della sua attività, che è quella che lo porta poi a moltiplicare le occasioni di profitto, moltiplicare i contatti, moltiplicare le occasioni, in questo caso anche di ottenere entrature in un mondo, quello romano, che era un po' distante dall'area di provenienza del sottosegretario. Quindi attraverso il ristorante lui riusciva a entrare in certi circuiti in cui la convivialità è importante, perché tra le doti del politico d'affari c'è precisamente questa capacità, come si dice, di networking, cioè di creare reti di relazioni unendo mondi diversi, che è la base per avere consenso, per acquisire, come dire, ulteriore potere, per moltiplicare le occasioni di profitto. Quindi quei diversi contesti che citavi prima, sì, si fondono a vicenda e si alimentano tra di loro. Qui in più c'è la dimensione della visibilità pubblica, che rende il tutto ancora più paradossale, perché vedere adesso queste foto che sono state pubblicate dai social del sottosegretario a braccetto con il soggetto all'epoca ancora non condannato in via definitiva, ma già pesantemente compromesso dalle inchieste per la sua contiguità col clan senese, pubblicate sui social. Ecco, questa visibilità crea un cortocircuito. Adesso queste immagini vengono fuori e fanno parte, diciamo, dello scandalo, accompagnato a incredulità, mi verrebbe da dire, che sta accompagnando questa vicenda.
Perché il punto su questo, ad esempio su questa questione delle foto, diciamo così, ci sono delle immagini visibili e sono le foto di quella cena in questo ristorante dove è presente il sottosegretario Dalmastro, insieme a una buona parte dei vertici del Ministero, in particolare dei vertici dell'amministrazione penitenziaria legata al Ministero della Giustizia. E quella è un'immagine che abbiamo visto ed è un'immagine visibile. Poi ci sono le immagini, quelle che sono rimaste almeno finora invisibili, ad esempio quelle in cui in quel di Biella, in quello studio notarile, no, professor Vannucci, i 4-5 firmano la costituzione della società a responsabilità limitata. Lei sa che un'obiezione a questo ragionamento potrebbe essere: ma che c'entra? Quelli non stavano facendo del male, non stavano contravvenendo a nessuna norma, a nessuna regola, mangiando insieme in quel locale. Perché vi stupite?
Sì, questa è una strategia che purtroppo spesso in Italia spesso è vincente, cioè quello di ricondurre ogni profilo di responsabilità di un politico in particolare, comunque di un soggetto che ricopre incarichi e responsabilità istituzionali, alla dimensione della violazione del codice penale, mi verrebbe da dire più in generale di violazione delle norme, delle disposizioni vigenti. Per inciso, in questa vicenda sicuramente, mi verrebbe da dire, o molto probabilmente, almeno una norma è stata violata, che è quella che prevede l'obbligo di pubblicità per le partecipazioni societarie dei deputati e che, a quanto risulta alla Camera, non è stata mai depositata questa informazione sulla partecipazione societaria. Quindi c'è il rischio che la violazione di questa norma comporti una sanzione severa, 1.000 euro di multa da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. C'è la possibilità. Però ecco, è comunque chiaramente una norma che in qualche modo ha scarso rilievo rispetto al profilo di responsabilità che poi pesa nel dibattito pubblico, che è quello della violazione di disposizioni che comportano il procedimento penale. Allora, in Italia quando c'è l'incapacità da parte del sistema giudiziario di perseguire quelli che si configurano o si prova a configurare come reati, ne deriva una sorta di lavacro, di assoluzione morale, politica, etica dei protagonisti. Perché purtroppo c'è la tendenza, mi verrebbe da dire, spesso anche da parte dell'opinione pubblica, a delegare alla magistratura un ruolo che non è suo. La magistratura talvolta riesce a portare alla luce, tra l'altro in questa vicenda neanche è stata la magistratura, ma un giornalista, quindi un quotidiano che ha portato alla luce. Non sappiamo se c'è o se ci sarà un'inchiesta giudiziaria a riguardo. Mi verrebbe da dire non è rilevante. Perché l'evidenza delle condotte che sono emerse già dovrebbero configurare, a mio giudizio, tutta una serie di sfere di responsabilità che non sono quelle che riguardano l'eventuale violazione del codice penale, che in Italia, per molti motivi, incluso il depotenziamento degli strumenti a disposizione della magistratura, si è fatta sempre più problematica, sempre più difficile. In Italia si saluta come se fosse appunto una assoluzione da ogni responsabilità, persino la prescrizione del reato, quindi il fatto è semplicemente che è trascorso troppo tempo dal momento in cui si è commesso un crimine, però anche in questo caso la si saluta come se fosse una sorta di assoluzione da ogni colpa. E qui le responsabilità che emergono invece sono chiaramente di altra natura.
Certo, professore, volevo chiederle ancora una cosa, perché c'è una questione che lo stesso sottosegretario alla giustizia Delmastro ha posto in questi giorni, la settimana scorsa in particolare, in cui diceva la storia antimafia mia è chiara ed evidente, e poi spiegava che lui per rigore, cito virgolette, per rigore etico e morale che mi contraddistingue su questa battaglia, mi sono tolto dalla società, non appena si è saputo appunto di qual era la condanna definitiva a carico del padre della socia di cui abbiamo parlato, no? E quindi in discussione qui c'è il posto nella società, nella SRL, ma non il posto da sottosegretario in politica, dentro l'istituzione del governo. È come se fossero due mondi separati. È già tanto che mi sono dimesso dalla società, non mi dimetterò, dico io dal governo. Sembra volerci mandare questo messaggio il sottosegretario Delmastro. Cosa ne pensi?
Sì, no, è ancora una volta appunto si confondono, si tende a confondere quella che è l'evidenza di piani diversi di responsabilità. Per inciso, nell'uscire dalla società ci sono, anche questi sono stati portati all'evidenza dalla stampa, alcuni passaggi piuttosto opachi. Un primo tentativo fatto di schermare la propria presenza trasferendo le proprie quote a una società a sé intestata, quindi in qualche modo impedendo che si avesse una diretta evidenza della propria partecipazione in una prima fase, per poi effettivamente arrivare all'uscita dalla società, che in qualche modo rappresenta, immagino, nella prospettiva del protagonista di questa vicenda, il costo economico che lui subisce in virtù del suo rigore morale, che lo porta appunto a non fare affari con la figlia di colui che adesso è in modo conclamato un prestanome di un clan camorrista. Tutta la vicenda antecedente, i passaggi che hanno portato a questa uscita di scena sul piano imprenditoriale vengono completamente ignorati. E qui entrano in gioco le altre responsabilità di cui parlavamo prima, che però toccano a tanti soggetti diversi. La stampa in questo caso ha fatto il suo lavoro, ha portato alla luce la vicenda, sta mettendo in evidenza le incongruenze nella ricostruzione che è stata fornita dai vari protagonisti, e adesso tocca agli altri. Tocca, mi verrebbe da dire, alla classe politica. È chiaro che in questa fase molto delicata, nell'immediata vicinanza del referendum, non si sono presi provvedimenti, ma questa è una vicenda gravissima rispetto alla quale tutta la classe politica, non soltanto l'opposizione, mi verrebbe da dire, dovrebbe in qualche modo assumersi le proprie responsabilità. Può una figura che ricopre un incarico istituzionale di questo livello, con queste responsabilità e questo potere, come dire, limitarsi a una vaghissima dichiarazione antimafia? E ci mancherebbe, mi verrebbe da dire, mantenere il proprio ruolo quando emerge con chiarezza come, diciamo, la sua partecipazione in questa impresa imprenditoriale fosse collegata direttamente a soggetti portatori di interessi legati alla criminalità organizzata di tipo mafioso? È possibile che questo sia tollerabile da parte della stessa classe politica? E mi verrebbe da dire gli altri soggetti che devono intervenire, e non cito volutamente la magistratura, sono i cittadini. Valutino, giudichino, esprimano, come già in passato si è fatto in occasione di alcune vicende di rilevanza pubblica. Citavo prima la casa con vista Colosseo, in cui ci fu una reazione di indignazione pubblica molto forte, che indusse appunto anche poi il passo indietro dell'allora protagonista di quella anch'essa surreale vicenda. Ecco, in questo caso forse anche l'opinione pubblica potrebbe far sentire la sua voce. Sono questi i piani di responsabilità a cui occorre, a mio giudizio, richiamare la politica. Permetti una battuta.
Prego.
Viste le sue caratteristiche, a volte verrebbe da pensare che forse sarebbe bene sorteggiarli alcuni dei nostri politici, ecco. Visto che il tema del sorteggio è entrato nel dibattito per il referendum costituzionale, beh.
Va bene, allora professor Vannucci, io la ringrazio per essere stato qui con me stamattina, le auguro una buona giornata, restiamo in contatto anche per seguire gli sviluppi di questa vicenda. A presto, buona giornata.
Anch'io auguro una buona giornata a tutte e tutti.
Alberto Vannucci è docente di scienza politica all'Università di Pisa. Come vi dicevo all'inizio della trasmissione, il professor Vannucci dirige il Master in Analisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione ed è un Master arrivato alla 16ª edizione. Prima di chiudere la vicenda, il caso del Mastro, per come ce ne siamo occupati questa mattina con Alberto Vannucci, prendo dalla stampa quello che potrebbe essere uno sviluppo di questa settimana per questa notizia. La stampa titola: settimana decisiva per il sottosegretario, pressing sulla commissione antimafia, e c'è un rebus tempi. Il pressing delle opposizioni è continuo, martellante, punta dritto a un obiettivo, scrive la stampa, portare Andrea Del Mastro davanti alla Commissione Antimafia nel più breve tempo possibile. Ci aspettiamo che al più presto venga convocato l'ufficio di presidenza, avverte Walter Verini, che è il capogruppo del PD in Commissione Antimafia. La richiesta è chiara, calendarizzare subito le audizioni a partire proprio dal sottosegretario, ma per ora la risposta della maggioranza, come potete immaginare, è stata una sola, e cioè rallentare. Fonti della commissione antimafia guidata da Chiara Colosimo di Fratelli d'Italia smentiscono l'ipotesi di un'inchiesta già pronta e di un'agenda definita. Nessuna convocazione immediata, nessuna corsa. Ufficialmente pesano i lavori dell'Aura prima della pausa pasquale. La tendenza comunque da parte della maggioranza è quella di frenare ogni tipo di pressione perché la vicenda del Mastro finisca anche davanti alla commissione antimafia. Prima di chiudere la puntata di oggi, un promemoria sul ciclo di incontri autoritarismi in democrazia, il ciclo organizzato dalla Casa della Cultura, dal Centro Human Hall dell'Università Statale di Milano, insieme all'Osservatorio Autoritarismo e Libertà e Giustizia, di cui Radio Popolare è media partner. Domani, martedì 24 marzo, alle 18 alla Casa della Cultura in via Borgogna al 3, qui a Milano, per il 50° anniversario del golpe argentino, Le Pazze, un incontro con le madri di Plaza de Mayo, con Daniela Padoan, scrittrice, presidente dell'associazione, come dicevamo, Libertà e Giustizia, e promotrice dell'osservatorio Autoritarismo. Cristina Guarnieri, direttrice editoriale di Castelvecchi, che è uno dei soggetti che hanno promosso questo ciclo di incontri, ci introduce così al percorso di ricerca di Daniela Padoan.
Daniela Padoan è scrittrice e presidente dell'associazione Libertà e Giustizia, con la quale insieme a Castelvecchi ha fondato l'osservatorio Autoritarismo. È autrice di diversi libri dedicati al tema della Shoah e della testimonianza, alla resistenza femminile ai regimi, dall'Argentina al Ruanda, ai razzismi. Per Castelvecchi dirige due importanti collane, Lupi Cattivi, Voci di Ecologia Integrale e Papaveri Rossi. E noi alla Casa della Cultura presenteremo la nuova edizione pubblicata per Castelvecchi del suo libro Le Pazze, un incontro con le madri di Plaza de Mayo, che è un libro che già nel 2006 ha vinto il premio Nonnino e poi è diventato un documentario di Rai 3 e che dopo 20 anni non smette di parlare al nostro presente. Per questo lo riproponiamo a 50 anni dal golpe in Argentina, il colpo di Stato della dittatura militare del 24 marzo 1976, perché questo racconto intenso a più voci è realizzato con le fondatrici della storica associazione Madres de Plaza de Mayo, quelle donne coraggiose che in cerca dei loro figli desaparecidos in Argentina hanno affrontato una delle più feroci dittature del Novecento.
Era Cristina Guarnieri, direttrice editoriale di Castelvecchi, della casa editrice Castelvecchi. Ricordo l'appuntamento quindi domani, martedì 24 marzo alle 18 alla Casa della Cultura di Milano in via Borgogna al 3. Sono le 11:28 minuti, chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica, ci risentiamo domani alle 11, come sempre vi ricordo i seggi aperti per il referendum fino alle 15 di questo pomeriggio. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao.